No? Bene. Allora, che cosa abbiamo visto ieri? Ieri abbiamo fatto un rapido excursus sui vari modelli di plasticità legata all'esperienza del corso di sviluppo. Abbiamo visto che la parte i processi di sviluppo che avvengono dopo la nascita, che sono quindi mentre l'individuo è esposto nell'ambiente esterno, sono fondamentalmente due: i processi sinaptogenesi, che hanno visto i processi sinaptogenesi, sono dei processi di crescita nervosa, di crescita dei neuroni, e ci occuperemo oggi della seconda parte, che concerne i processi di sviluppo e maturazione della glia. Cercheremo di dimostrare che questo tipo di processo non è che una forma di controllo della crescita nervosa, cioè della capacità plastica dei circuiti. Ho detto ieri che la costruzione dei circuiti nervosi prima della nascita è un processo che avviene sulla base di un programma di sviluppo che fondamentalmente richiede l'interazione di due soggetti, di due agenti, cioè i neuroni e l'ambiente che circonda, l'ambiente del sistema nervoso centrale, mentre i processi di cui ci stiamo occupando sono processi che avvengono su tre livelli. Terzo, dei quali è l'ambiente esterno, quindi abbiamo l'interazione critica tra neuroni, l'ambiente cellulare molecolare del sistema nervoso e l'ambiente esterno con il quale il sistema nervoso interagisce. Penso che sia evidente, ma vorrei dirlo, che il correlato fisico dell'interazione tra il sistema nervoso e l'ambiente esterno è l'attività dei circuiti, è l'informazione che viene veicolata dai circuiti sotto forma di attività elettrica. Allora, abbiamo visto, avete visto più volte nella vostra carriera, avete visto questo schema, dove abbiamo un processo di sviluppo autonomo che porta alla costruzione di un circuito il quale viene modellato dall'esperienza durante il periodo critico, alla fine del quale c'è un consolidamento del circuito e in seguito la plasticità è ridotta. Vedremo che non è completamente ridotta, ma e perché è ridotta, perché è più regolata, ma comunque ce n'è meno che prima. Allora, una caratteristica importante e fondamentale che abbiamo visto ieri è che la chiusura del periodo critico, cioè questo processo in cui l'esperienza modifica il circuito e alla fine il circuito si consolida, è un passaggio necessario, cioè il periodo critico tende a non chiudersi se questa interazione fra il circuito e l'esperienza non avviene. Abbiamo visto ieri i modelli sul corteccio di filo, per esempio, ma ci sono evidenti, questo è vero anche per gli altri circuiti nervosi, il sistema visivo, eccetera, ed è che se questa esperienza non avviene, allora il consolidamento non può avvenire, per cui il periodo critico non si chiude. E vedremo che questo ha una rilevanza, lo vedremo più volte stamattina e nella prossima lezione, ha una rilevanza dal punto di vista, per esempio, di un paradigma di riabilitazione, di recupero, di rieducazione del circuito. Cioè il fatto che il circuito sia stato deprivato dall'esperienza e non si sia chiuso il periodo critico permette tutta una serie di cose, mentre al contrario, se per qualche ragione il periodo critico si è chiuso, ecco che la nostra capacità di intervenire è ridotta, perché interveniamo in una condizione di questo genere, in cui la capacità plastica del sistema è ridotta. Allora, la prima domanda a cui risponderemo stamattina è: che cosa determina la chiusura dei periodi critici? Allora, sono due eventi fondamentali. Il primo è la ridistribuzione delle connessioni. Cioè, in tutti gli esempi che abbiamo visto, dalla finanza neuromuscolare, la potenza di vita, eccetera, quello che caratterizza il processo di rimodellamento sinaptico in crescita è una sostanziale segregazione, separazione delle connessioni. La figura che vedete qua è il risultato di un esperimento di simulazione, questa è una rete neurale artificiale. Questa è la rete neurale, ci sono neuroni di tre colori e queste sono le loro connessioni. Ora, questa rete si comporta in maniera indiana, cioè connessioni che sono attive contemporaneamente tendono a rafforzarsi e le altre tendono a eliminarsi. All'inizio il pattern delle connessioni è completamente casuale, dopo un certo periodo il pattern delle connessioni è questo. Quindi cosa succede? Succede che le connessioni di un certo colore, di un certo tipo, tendono a raggrupparsi e a separarsi dalle altre. Quindi, intrinseco al meccanismo indiano c'è una tendenza delle connessioni a costruirsi, a separarsi, a crearsi dei domini separati, dei domini segregati, privati, personali. Allora, perché questo porta alla chiusura del periodo critico? Perché presuppone che la plasticità che c'è durante il periodo critico sia in realtà appunto una competizione per lo spazio, competizione per lo spazio sinaptico. Nel momento in cui ognuno si è guadagnato il suo spazio e non c'è più sovrapposizione, ecco che la necessità di competere viene meno e quindi finisce il periodo critico, cioè finisce anche la capacità di modificazione. Allora, questa teoria ha una serie di prove, di evidenze di tipo sperimentale, biologico. Ad esempio questa è di nuovo una placca motrice, una sinapsi neuromuscolare, alla nascita, dopo 8 giorni, durante il processo di passaggio dalla innervazione multipla all'innervazione singola. In realtà questa sinapsi è una sinapsi che è ancora innervata da due assoni, uno verde e uno celeste, la sinapsi un po' sinaptico e di carne rosso. Dicevo, è ancora innervata da due assoni a 8 giorni, ma come vedete nel processo di eliminazione, il processo di eliminazione è preceduto da un processo di separazione. Vedete che all'inizio i bottoni terminali dell'assone verde e dell'assone azzurro sono completamente mescolati. Mentre nel processo di eliminazione abbiamo una iniziale separazione dei due subdomini separati, dopodiché il più forte vincerà e finirà per occupare tutta la sinapsi neuromuscolare. Vedete che anche in questo caso, dove alla fine c'è comunque l'eliminazione completa di uno dei due contendenti, anche in questo caso il processo è preceduto da una fase di segregazione degli spazi. Quindi c'è una tendenza interna a questo meccanismo, intrinseca a questo meccanismo, a portare a una segregazione. E ci sono diversi esempi di questo. Per esempio, vedremo che c'è una correlazione molto precisa tra la complessità, per esempio, dell'arborizzazione dendritica, cioè del numero di dendriti che ha un neurone, e il numero dei suoi afferenti. Questi numeri che stanno vicino all'assone di questi neuroni indicano da quanti altri neuroni, questi sono neuroni del sistema nervoso autonomo, dei ganglia periferici, da quanti altri neuroni questi sono innervati. Vedete che alla nascita non c'è una relazione tra la complessità, tra il numero dei dendriti, che è indicato qui in ordinata, e il numero degli assoni afferenti. Ma se lo guardate in un adulto, invece c'è una relazione molto precisa. Praticamente ci sono tanti assoni afferenti quanti dendriti. Cioè, il processo di rimodellamento sinaptico automatico che avviene in questi neuroni è un processo che porta alla segregazione nelle diverse afferenze su domini separati del postsinaptico, come in questo caso, dove avete una cellula con una serie di dendriti, ogni dendrite è occupato da un assone. Chiaro? Quindi un meccanismo fondamentale che porta alla chiusura del periodo critico e alla segregazione delle connessioni, cioè le connessioni tendono a separarsi, tendono a crearsi dei domini privati e questo riduce la necessità di interazione e quindi riduce di fatto la capacità del sistema di modificarsi, la capacità plastica del sistema. Questo è il primo meccanismo e questo meccanismo naturalmente è tutto intrinseco ai neuroni, è tutto intrinseco ai circuiti, vale a dire che in questo caso tutto quello che determina la capacità o meno di modificarsi del circuito è legato alla pura e semplice interazione fra l'elemento pre e l'elemento postsinaptico, cioè non richiede interazione con l'ambiente, non con l'ambiente del sistema nervoso centrale. Il secondo meccanismo però è legato appunto alla maturazione dell'ambiente che circonda il neurone e in particolare alla maturazione gliale. Allora, vedremo un po' più avanti che ci sono delle modificazioni intrinseche anche ai neuroni stessi, cioè i neuroni che maturano tendono a sopprimere i problemi di crescita e la cosa che non è chiara tuttora è questa soppressione dei programmi di crescita interni, cioè il passaggio dall'esprimere geni e proteine che servono per crescere, geni e proteine che servono semplicemente per funzionare, se questo passaggio sia intrinseco alla maturazione del neurone, ossia indotto da segnali esterni, ma soprattutto che compaiono tutta una serie di sostanze, di molecole che di fatto regolano la crescita, cioè la inibiscono. E queste molecole fanno capo a due categorie fondamentali, sono molecole associate alla mielina e molecole della matrice extracellulare, che vedremo regolano, restringono la crescita e a questo punto siamo un cervello maturo, anche la capacità di riparazione, sia lungo l'assone, cioè nella porzione mielinizzata, che nella regione terminale dell'assone, dove non c'è la mielina. Quindi, la chiusura dei periodi critici è correlata, vedremo poi che ci sono tutta una serie di esempi che dimostrano che non è solo correlata, è diffusa, alla comparsa di questi meccanismi di regolazione della crescita. Cioè la maturazione del microambiente, del sistema nervoso centrale, cioè la maturazione della glia, è il fenomeno, l'evento che determina il controllo della crescita e quindi la chiusura del periodo critico. Allora, due parole su queste sostanze, non dovete imparare i nomi di queste proteine, anche perché come vedete i puntini, diciamo che ne vengono scoperte tutti gli anni. Sono tutte sostanze, molecole legate alla mielina in questo caso. La mielina centrale possiede un numero, esprime un numero molto alto, sono più di queste cinque sono le principali, no? Capostipite, esprime tutta una serie di molecole che hanno una funzione di inibizione della crescita assonale, cioè arrestano, bloccano attivamente la crescita assonale. E Lo stesso vale per tutta una serie di sostanze che si trovano nella matrice extracellulare. Vedete, questi sono per esempio assoni colorati in rosso, in verde è colorata la matrice extracellulare, e vedete che la matrice extracellulare, questi buchi neri sono i neuroni. La matrice extracellulare è una specie di rete che riempie tutti gli spazi tra i neuroni. Vedete che gli assoni e le terminazioni assonali sono immerse nella matrice. Voglio, come si dice, attirare la vostra attenzione su questa struttura. Questa è una struttura descritta da Camillo Golgi, per la prima volta, più di 100 anni fa, che si chiama rete perineuronale. La rete perineuronale è una specie di gabbia, di matrice, che sta tutto intorno alla superficie dei neuroni. E mi chiedo se si vede, se è un campo più scuro, che in realtà che cosa è in gabbia questa rete? In gabbia i terminali sinaptici. Vedete i terminali rossi? Sono inglobati all'interno della rete. Vedete? Il corpo cellulare del neurone è rosso, i terminali sono rossi, sono di rosso più intenso, e vedete che la rete è fatta da una serie di buchi all'interno dei quali sono terminali. Vedremo come questa struttura, la rete perineuronale, è un elemento fondamentale nella formazione di nella maturazione dell'ambiente di cui è il neurone, e che regola la crescita, riduce la capacità plastica, cioè stabilizza e consolida il circuito. Questa è semplicemente la crescita del sviluppo della vita. E cosa importante quindi è che nel sistema nervoso immaturo noi abbiamo una matrice che è piuttosto lasca, poco sviluppata. Questa matrice si consolida alla fine dello sviluppo, e questo consolidamento, come dire, ingessa tutto il sistema e stabilizza le connessioni sinaptiche, quindi questo riduce a sua volta la capacità di queste connessioni sinaptiche di staccarsi o riattaccarsi, di dissolversi o riformarsi. Allora, questo è effettivamente correlato, legato con lo sviluppo, con la chiusura dei segmenti critici. Questa è la formazione delle reti perineuronali nella corteccia visivo primaria. E la formazione delle reti perineuronali, ci sono due marcatori che ci permettono di visualizzare, perché non hanno importanza. Questa sigla CSPG è un acronimo che indica la composizione chimica della rete perineuronale, si può dire condrite insolfato proteoglicano. Non ha importanza per il nostro scopo. Allora, vedete che la rete si forma gradatamente, questi sono i neuroni della corteccia visiva, durante lo sviluppo postnatale, nello stesso periodo in cui si chiude il periodo critico per la corteccia visiva. Allora, una cosa importante però è dire se questo tipo di formazione è in qualche modo legato alla effettivamente all'esperienza, come questo è collato. E allora quello che abbiamo qui è il primo esempio di relazione, interazione a tre livelli, dove abbiamo, questa è la corteccia visiva, e questo è il numero di cellule che portano la rete perineuronale. Questo è un individuo normale adulto, e questo è un individuo cresciuto al buio. Come vedete, se l'individuo è cresciuto al buio, cioè non è stato sottoposto alla, è stato deprivato, non ha avuto esperienza visiva, vedete che le reti non si formano. Quello che dicevo prima, per chiudere il periodo critico, per consolidare il sistema, per consolidare il sistema avete bisogno che ci sia l'esperienza. Se l'esperienza non avviene, il sistema tende a non
sviluppati e non consolidati. Quello che mostra questa figura è che questo effetto è specifico per l'esperienza visiva, cioè questa è una area non visiva, questa è l'area visiva. Questo è il dark rear, cioè il l'allevato al buio, scusate, questo è il controllo, questo è l'allevato al buio, questo è il controllo. Vedete che nella corteccia non visiva non c'è differenza, mentre nella corteccia visiva sì, il numero di cellule con la rete trineuronale è fortemente ridotto nel derivato. Quindi questo effetto è specifico per l'esperienza di visita. Chiaro? Quindi, la modificazione strutturale che avviene nell'ambiente è specifica per la funzione ed è rapidamente indotta dall'esperienza. Se voi tenete il vostro animale in buio per un periodo di tempo più o meno lungo e poi improvvisamente lo esponete alla luce, inducete immediatamente la formazione delle connessioni e il loro consolidamento. Chiaro? Sottolineo una cosa, che durante il periodo critico, cioè prima che avvenga il consolidamento, la plasticità avviene una pura e semplice esposizione all'esperienza. Cioè, l'individuo, il circuito si sviluppa anche se l'individuo è completamente passivo, basta essere esposti. Torneremo su questo punto un po' più avanti perché è importante. Chiaro fino a qua? Allora, questa sta qui, ma ci torneremo dopo. Tutte queste molecole che regolano la crescita sono state in realtà scoperte in un altro contesto, nel corso dello studio delle molecole che impediscono la rigenerazione, la riparazione del sistema nervoso. Per tutte queste molecole sono state scoperte non studiando lo sviluppo o la plasticità normale, ma studiando la riparazione. Quindi il problema che affronteremo un po' più avanti è che questo controllo della crescita, che vedremo è necessario per garantire una funzione corretta, funzione normale del sistema nervoso, ha però un effetto collaterale piuttosto grave, piuttosto serio, cioè che di fatto impedisce o riduce la capacità del sistema di ripararsi. E quindi la nostra capacità di conoscere e interferire con tutti questi meccanismi molecolari è importante perché? Perché ci permette di creare delle condizioni che permettano al sistema di ripararsi. Chiaro? Il sistema è bloccato, ingessato nelle sue capacità plastiche da tutte queste molecole. Questo impedisce anche la riparazione. Se noi possiamo interferire con questi meccanismi e aumentare la plasticità del sistema, forse possiamo aiutarlo a ripararsi. Torneremo su questo. Allora, l'ultima cosa, questo è un solo piccolo esempio, ci sono delle modificazioni di sviluppo che sono anche intrinseche ai neuroni stessi, cioè la biochimica, il macchinario molecolare dei neuroni cambia. Ripeto, non sappiamo esattamente quanto questo sia dovuto all'influenza esterna o semplicemente al fatto che il neurone possiede un orologio biologico interno, per cui dopo un certo periodo di sviluppo matura e basta, però la capacità dei neuroni di rispondere agli stimoli, la capacità intrinseca, cambia. Semplicemente, dimenticatevi questi acronimi illeggibili, sono una cascata di molecole che sono attivate nei neuroni della corteccia visiva dalla stimolazione visiva. Questa è un enzima che attiva un fattore di trascrizione, K sta per chinasi, questa è una chinasi che fosforila questo fattore di trascrizione che si chiama TREB, questo si lega al DNA e induce l'attivazione di questa molecola che è a sua volta una molecola che favorisce lo srotolamento del DNA e quindi la trascrizione dei nuovi geni. Allora, la stimolazione visiva in un animale giovane attiva tutta la cascata, mentre la stessa stimolazione in un animale adulto consolidato attiva il primo passaggio, ma non c'è risposta rispetto agli altri due. Quindi la capacità interna del neurone di rispondere a uno stimolo con una serie di modificazioni metaboliche e biochimiche cambia con l'età. Ripeto, non sappiamo quanto questo sia legato alle modificazioni interne autonome del neurone, se è dovuto alla modificazione dell'ambiente esterno, ma c'è. Quindi, questi sono i tre meccanismi fondamentali che determinano la chiusura dei periodi critici. I cambiamenti nei pattern di connettività, cioè la segregazione della connettività, i cambiamenti di alcune proprietà intrinseche dei neuroni e soprattutto i cambiamenti nel microambiente, cioè la comparsa della mielina e della matrice, che esprimono molecole che regolano la crescita. Ok? Bene, che cosa succede dopo? Allora, quello che succede dopo è che in realtà c'è ancora una notevole capacità passiva. Noi fino a una ventina d'anni fa pensavamo che il sistema nervoso adulto fosse completamente ingessato, in realtà sappiamo che c'è un turnover sinaptico, c'è un ricambio, un riciclaggio delle sinapsi continue. Se seguite lo stesso neurone, lo stesso assone per un periodo piuttosto lungo, vedrete che emette nuove ramificazioni, fa vista nuovi bottoni sinaptici, fa vista nuove spine dendritiche, eccetera. Abbiamo un esempio qua, dove i numeri corrispondono ai giorni, e vedete come cambia, non drammaticamente, ma la struttura si modifica, e questo è un altro esempio in cui abbiamo una serie di modificazioni dei dendriti di un neurone. Quindi esiste ancora una capacità plastica, quindi la crescita è regolata, la plasticità è ridotta, ma la plasticità esiste. Allora, quali sono le caratteristiche di questa plasticità? Beh, essenzialmente questa plasticità è ridotta nello spazio e nel tempo, cioè abbiamo dei fenomeni che sono più lenti e che sono meno estesi in termini spaziali. Considerate che la plasticità nella corteccia visiva, considerando il corona di dominante oculare, durante il periodo critico porta a una modificazione della struttura delle connessioni di tutta la corteccia in poco tempo, pochi giorni. Per ottenere queste modificazioni nella rappresentazione delle dita nella scimmia ci vuole, che è una modificazione di poche centinaia di micron, forse di un millimetro, di estensione, ci vogliono molte settimane. È una capacità del sistema di adattamento, ma è una capacità molto ridotta, quindi esiste. C'è però una caratteristica importante. Lo scienziato che ha studiato di più, che ha studiato il modello migliore, a mio parere, di plasticità del materiale adulto, si chiama Eric Knudsen, è un americano di origine norvegese che lavora a Stanford in California, e lui ha studiato questo modello che è il Barbagianni. Il Barbagianni, sapete, è un uccello notturno che caccia soprattutto piccoli roditori e ha una capacità, un magnifico sistema uditivo che gli permette di raccogliere suoni ad alta frequenza, soprattutto ultrasuoni, e di mapparli nel follicolo. Per cui ha una precisissima mappa nel follicolo in cui sono sovrapposte la mappa visiva, la mappa somatosensoriale e quella uditiva. Allora, che cosa ha fatto? Ha disassato le mappe, penso nel suo modello lui disassa la mappa uditiva da quella visiva, facendo che cosa? Mettendo gli occhiali al barbagianni. Non si vede, ma questo barbagianni porta un paio di occhiali. Questi occhiali hanno una lente che fa che cosa? Sposta semplicemente la direzione del campo visivo di un certo numero di gradi che potete misurare, potete controllare, potete avere degli spostamenti. Allora, che cosa succede? Succede che nello sviluppo, come nell'adulto, il sistema si adatta e quindi, siccome c'è una non corrispondenza tra il campo visivo e quello uditivo, il sistema lentamente, più o meno lentamente, nello sviluppo abbastanza rapidamente, nell'adulto lentamente, riporta le due mappe in asse. Allora lui ha fatto una serie di esperimenti in cui ha cercato di capire che cosa cambia dal punto di vista di questo fenomeno di plasticità in un individuo di sviluppo o in un individuo adulto. E ha trovato, per esempio, che mentre in un individuo in via di sviluppo, anche se voi disassate molto la mappa si riallinea, in un individuo adulto, per esempio, c'è un limite alla capacità di allineamento, per cui potete sì ottenere anche uno spostamento molto grande, ma dovete farlo passo passo. Cioè, se in un individuo giovane voi potete disassare la mappa, che so, a 50 gradi e la mappa si riallinea, potete ottenere lo stesso riallineamento anche in un adulto, ma dovete farlo 10 gradi per volta. Quindi il sistema, come dire, è più ingessato, non è capace di fare dei salti così. Ma la scoperta più importante, più interessante, è che mentre in un individuo giovane la semplice esposizione è sufficiente, in un individuo adulto, cioè semplicemente disassare la mappa in un individuo giovane, permette il riallineamento, il fatto che lui possa vedere e vivere questo. In un individuo adulto non basta. L'individuo adulto che si è dovuto inventare un paradigma di stimolazione che fosse comportamentalmente rilevante per l'individuo. Cioè, che cosa ha fatto? Beh, che semplicemente gli adulti, semplicemente tenuti con gli occhiali, non avevano riallineamento. Ma se gli adulti venivano addestrati, per esempio, a cacciare con gli occhiali, il riallineamento avveniva. Cioè, una differenza fondamentale, e questo vale anche per la corteccia uditiva, come ho fatto vedere ieri, è che la plasticità nell'adulto avviene non per la semplice esposizione all'esperienza, ma per l'esposizione a un'esperienza che sia comportamentalmente rilevante. Cioè ci vuole in qualche modo una volontà del soggetto, un suo impegno consapevole, perché la modificazione plastica possa avvenire. Chiaro? Allora, di nuovo, questo è un concetto molto rilevante dal punto di vista della riabilitazione. E, ripeto, forse sbaglio, quando parlo di riabilitazione, parlo di qualsiasi pratica che sia finalizzata a stimolare dall'esterno l'attività di un certo circuito nervoso in modo da farlo funzionare diversamente da come funziona o non funziona adesso. E quindi non pensate alla riabilitazione soltanto alla fisioterapia, cioè alla riabilitazione del sistema nervo-muscolo, ma pensate a qualsiasi tipo di riabilitazione, il linguaggio, la memoria, fino alla psicoterapia. Chiaro, sono tutte forme, in un modo o nell'altro, di riabilitazione. In questo senso, questo concetto è fondamentale. Se voi siete di fronte a un cervello giovane e plastico, non avete bisogno della partecipazione attiva, avete bisogno di meno partecipazione attiva del vostro paziente, mentre invece, nel caso dell'adulto, la partecipazione attiva, la volontà di riabilitarsi e di riabilitare. Scusi, sì?
Non ho capito bene, cioè, la funzione di
Niente, semplicemente gli occhiali hanno una lente che devia il campo visivo. Per cui è come se io vedessi la bottiglia qua, però l'occhiale me la proietta lì, quindi quando cerco di andare a prendere la bottiglia metto la mano lì. Chiaro? Quindi sbaglio.
Ora, il Barbagianni per cacciare utilizza delle informazioni sensoriali uditive e visive, per cui ha bisogno di avere le mappe in asse. Se le mappe non sono in asse, quando piomba sul topolino sbaglia, colpisce da un posto sbagliato. Chiaro questo? È un po' la stessa cosa che faceva Sperry sulle rane quando ruotava l'occhio in quel caso, no? In cui la rana cercava di colpire la mosca da un lato e la mosca era dall'altra parte. No, gli occhiali disallineano le mappe, il riallineamento avviene modificando il circuito. Chiaro? Sì, il Barbagianni vive con le lenti. Scusate, questo è un punto importante, non l'ho spiegato bene. Quando il Barbagianni indossa la lente, lui vede sbagliato. Allora cerca di prendere la bottiglia e la bottiglia la manca. Dopo due o tre volte però capisce che la mano è finita di lato alla bottiglia. Allora che cosa fa? Impara. Come fa a imparare a modificare il movimento? Sa che per prendere la bottiglia invece di andare là deve andare qui. E quindi deve introdurre una correzione a questo errore, capito? Se il Barbagianni è giovane, anche con una bottiglia che sembra essere qua, corregge immediatamente. Se il Barbagianni è vecchio, ci mette un po' di più, bisogna fare delle operazioni un po' più complicate, ma la correzione avviene. Soprattutto la correzione avviene se il Barbagianni deve chiappare la bottiglia, che per lui è importante. Se no, se non ha un compito che sia importante dal punto di vista comportamentale, non lo fa. È chiaro questo? Ok. Grazie per avermi chiamato. Fermatemi se ci sono delle cose, non, perché più potrei non dare per scontate delle cose che non so. Bene. Allora, un'altra cosa che impiccia dal punto di vista della rehabilitazione che bisogna tenere conto è la cosiddetta plasticità profondale. Probabilmente avete già visto questa figura, adesso ve ne faccio vedere un'altra. La plasticità profondale che cos'è? È che quando un sistema sensoriale non viene utilizzato, e la uso il sistema visivo perché sono un vedente, finisco per utilizzare almeno una parte delle aree corticali normalmente utilizzate dal sistema per altri scopi. Se questa cosa avviene durante lo sviluppo, naturalmente, come sapete, la plasticità crossmodale durante lo sviluppo è più accentuata che durante l'adulto. Cioè, i bambini che sono non vedenti dalla nascita utilizzano di più e meglio la corteccia visiva per compiti somatosensoriali, ma in generale per compiti cognitivi diversi, che non individui che sono diventati ciechi da adulti. Allora, anche questo ha un effetto però sulla rehabilitazione. Questo per esempio fa vedere una serie di individui che sono ciechi o questi per i controlli vedenti in un task di spano di memoria verbale. E vedete che gli individui non vedenti fanno generalmente meglio degli individui vedenti in questo task, e che la loro prestazione è correlata col grado di attivazione della corteccia occipitale durante il movimento dello stato. Cioè, sono migliori in questo compito degli individui normali e la loro prestazione è tanto migliore quanto più utilizzano la corteccia visiva, questo con le solite mole che bisogna prendere questo tipo di esperienza. Va bene, fino a qui sembra una cosa che sapevamo già e che sembra utile. Naturalmente la corteccia non viene utilizzata per certe cose, viene utilizzata per fare le cose. Fino a qua nessun problema. Come? E quindi il meccanismo è che soprattutto le aree della regione parietotemporo-occipitale che sono
aree della corteccia sensoriale di convergenza sensoriale finiscono per...
Posso fare?
Sì, arrivo, finisco la frase. Posso? Sì. Queste aree finiscono per essere utilizzate prevalentemente dalle modalità sensoriali che funzionano a scapito di quelle che non funzionano, come per esempio il sistema visivo.
Dico. Noi possiamo dire quindi che in un cieco dalla nascita la corteccia visiva può essere usata per sentire?
Sì. Sì. Non esattamente per sentire, può essere usata per tutta una serie di compiti.
Per tutta una serie di compiti cognitivi che hanno a che fare con l'elaborazione sensoriale degli altri sistemi. Allora, c'è un problema però. Questo fa vedere la maggiore utilizzazione di determinate, di delle aree visive dai giovani. Ma volevo venire a questo. C'è un problema ed è questo. Allora, supponete di nuovo di avere un sistema che vi permette a un certo punto di riportare l'esperienza sensoriale a queste corteccia. Questi sono una serie di pazienti, di cervelli, di pazienti che sono sordi dalla nascita. E alcuni di questi, queste zone blu, rappresentano che cosa? Aree ipometaboliche. Ipometaboliche, la riduzione del metabolismo, di avere un metabolismo più ridotto, è un segno di immaturità della corteccia. Allora, cosa significa? Significa che queste hanno tutti delle aree ipometaboliche, soprattutto nella corteccia temporale, come vedete, cioè nelle regioni positive. Tutti tranne questo qua, che invece non le ha. Questo è il più vecchio, ha 20 anni. E che cosa gli è successo? Gli è successo che la sua corteccia occipitiva è finita in uso per qualche altra funzione e che questa qualche altra funzione ha consolidato. Allora, che cosa succede? Succede che c'è una buona correlazione, vedete che è una correlazione molto forte in questo caso, fra che cosa? Fra la quantità di area ipometabolica che c'è all'inizio del trattamento, questi sono individui che hanno avuto l'impianto cocleare, quindi che gli è stata ammesso la stimolazione, sono stati riportati la sensibilità. C'è una correlazione fra la quantità di ipometabolismo corticale al momento del trattamento e la loro sia gli score, è uno score di apprendimento linguistico e la loro capacità di comprensione. Capacità di utilizzare questa informazione. Cioè, la plasticità corpodale è una buona cosa, perché nulla è buono o cattivo in questi termini, ma perché è un fenomeno per cui il sistema nervoso centrale si adatta e utilizza tutto quello che ha, tutto quello che possiede, cioè utilizza anche le aree che non sono utilizzate, che non sono stimolate, che sono silenti in qualche modo. Però se a un certo punto questo circuito prosmodale si consolida, questo vi pone un problema nel recupero di quella funzione. Cioè, a questo punto il circuito è destinato a qualche cos'altro, il vostro individuo è meno capace di riutilizzare quel circuito per la sua funzione originale. Chiaro? Quindi anche di questo è una cosa di cui bisogna tenere conto, e cioè che una delle ragioni per cui un paradigma di riabilitazione in un individuo adulto non funziona è che in realtà quei circuiti che non sono stati utilizzati per la funzione normale, originaria, per tanto tempo, possono essere ormai destinati a qualcos'altro. Chiaro?
Quindi è impossibile ripristinare la funzione originale?
Beh, impossibile non è, esattamente il termine giusto, è difficile, più difficile. Cioè, questo punteggio è il risultato di un paradigma di riabilitazione. Individui che hanno una corteccia più plastica rispondono meglio e riabilitano di più. Chiaro? C'era qualcuno che voleva chiedere qualcosa? No, non sta. No, era prima. Bene? Ok. Questo è quello che abbiamo detto fino adesso sulla chiusura dei periodi critici. Ora, il problema è perché dobbiamo controllare la crescita. L'idea, la domanda è perché abbiamo tutto questo bisogno di molecole che inibiscono la crescita? Perché ormai inibiscono la crescita? Perché nell'ambiente ci sono tutte queste molecole che bloccano l'accrescimento? La risposta a questo è che il blocco della crescita e quindi della rigenerazione è perché una crescita disregolata, non controllata, porterebbe al caos. Cioè, il nostro cervello, soprattutto il cervello dei mammiferi, che è molto plastico, molto complesso, se la crescita non fosse strettamente controllata, porterebbe al caos. In realtà, adesso vedremo se questo è vero o non è vero. Le prove sono mezzo e mezzo. Intanto c'è una cosa da dire, che è chiaro che nel corso dell'evoluzione i meccanismi di controllo della crescita sono aumentati. Nel corso dell'evoluzione dei vertebrati la quantità e la qualità delle molecole che inibiscono la crescita nervosa è aumentata. Se voi prendete un pesce, vi vedete il dorso spinale, il dorso spinale del pesce ricresce. Solo, ma se voi prendete una salamandra e la salamandra gli amputate un arco, la salamandra rifà l'arco, fa le qua. Lo sapete bene, una lucertola rifà la coda. Quindi i meccanismi di ricrescita, riparazione esistono, sono processi che fisiologicamente esistono nel corso dell'evoluzione e che mano a mano che l'evoluzione procede attraverso dei vertebrati, man mano che l'evoluzione procede, questi meccanismi non aumentano. Allora, la risposta a questa domanda del perché, che senso ha bloccare la crescita e la riparazione, è che se non si bloccasse si avrebbe il caos. Scusate, non mi dico. Allora, guardate questa parte animata della figura. Questo rappresenta il ipocampo di una serie di topolini. Questo è un topolino wild type normale. E questi sono due ceppi transgenici, i quali semplicemente sovraesprimono una proteina dei coni di crescita. Si chiama GAP43. Questa proteina di cloni di crescita è naturalmente molto espressa durante lo sviluppo, anche durante lo sviluppo natale, quando la sonda cresce, si allunga, e poi viene di solito soppressa e non è più espressa in un momento. Allora, quello che vedete, la differenza è quello che state vedendo qua, sono in realtà terminali di una serie di assoni che finiscono nel giro del tratto del ipocampo. E vedete che normalmente questi terminali hanno un pattern molto preciso, cioè terminano all'interno di una lamina corticale, l'ipocampo è corteccia, all'interno di uno strato corticale con dei confini molto netti, molto precisi. Come vedete, nei topini che sovraesprimono da 43 abbiamo la solita terminazione, ma vedete che c'è una formazione di connessioni, di terminazioni aberranti, cioè invadono il territorio all'esterno che normalmente non occupa. Bene, questo ci dice che c'è una modificazione strutturale all'interno del sistema nervoso centrale di questi fino a qui niente di grave, se non fosse che questi topolini sono epileptici. Cioè, la formazione di queste connessioni anormali, aspecifiche, porta a che cosa? Porta ad un difetto funzionale, una forma di epilessia. Quindi, se noi non regoliamo la crescita, effettivamente possiamo avere una serie di formare delle connessioni aberranti che possono avere degli effetti non voluti. E però per vedere se effettivamente il fenomeno di crescita regolato o disregolato è adattativo o non adattativo, dobbiamo usare dei modelli differenti. Questo è un lucertolone australiano, è un modello sperimentale molto carino. Perché? Perché questo animale sta in un punto dell'evoluzione più o meno al confine tra quelli che sono capaci di rigenerare e quelli che hanno perso la capacità di rigenerare, diciamo, lo stentato. Per cui in realtà, se voi gli fate una lesione del nervo ottico, questo animale ha una ottima capacità rigenerativa del nervo ottico. Gli assoni del nervo ottico, che in un pollo, in un ratto, in un umano, non rigenerano neanche di un micro, questo animale rigenerano molto bene. Li tagliate vicino alla retina e loro ricrescono fino al tetto ottico, fino al mesencefalo, senza particolari problemi. Allora, questo è un modello magnifico per capire se effettivamente la rigenerazione dei sogni porta al recupero funzionale oppure se porta al caos, come avevamo detto. E apparentemente sembra proprio che porti al caos. Perché? Che cosa succede? Succede che questi sogni rigenerano in massa, rinnervano il tetto ottico, all'inizio sembra che formino una qualche mappa, ma poi in realtà il patto delle connessioni è completamente distorto. Per cui questi animali sono effettivamente ciechi dall'occhio rigenerato. Questo è un test comportamentale in cui si segna semplicemente il punto all'interno del campo visivo in cui l'animale è capace di acchiappare una preda. E vedete, questo è un animale normale, questo è il campo visivo dell'occhio sinistro, questo è il campo visivo dell'occhio destro, c'è una piccola regione binoculare al centro. Ed è un animale normale capace di acchiappare prede, grosso modo, circa 180 gradi intorno. Questo è un animale in cui l'occhio sinistro è sano, l'occhio destro è rigenerato. È stato tagliato il nervo ottico e gli assoni sono rigenerati. E vedete che è completamente cieco da questo punto. Nonostante che la connessione anatomica si sia riformata, gli assoni ci sono, funzionano, trasmettono informazioni, ma non le trasmettono in maniera coerente. Perché il pattern delle connessioni si è fermato è sbagliato, è che il nostro animale questa rigenerazione non serve a niente. Quindi apparentemente è meglio inibirla perché tanto non serve. Però questi scienziati australiani si sono inventati un paradigma interessante, e poi hanno trovato un modo per far funzionare di nuovo il sistema. E cioè, che cosa succede? Succede che quando voi fate la lesione, l'animale che cosa fa? Beh, all'inizio naturalmente prende la lesione da un occhio non vede e utilizza l'altro. Utilizza l'altro e in qualche modo si abitua a utilizzare l'altro. Per cui anche se gli assoni rigenerano e l'occhio che è stato leso riporta le sue informazioni al tetto ottico, di fatto non viene usato. Allora, che cosa hanno fatto questi signori? Hanno fatto la lesione da una parte e hanno poi messo una venda sull'occhio sano, cioè hanno costretto l'animale a utilizzare, a vedere, a guardare con l'occhio rigenerato. Il risultato pratico, non vado nei dettagli di questi grafici, ma il risultato pratico qual è? È che pattern delle connessioni che si forma a questo punto è un pattern coerente, e l'informazione visiva che viaggia attraverso il sistema generato funziona e la funzione animale impara. Allora, due concetti che conosciamo già. Il primo è che è importante la rilevanza comportamentale. In questo caso l'animale deve utilizzare quell'occhio, se vuole mangiare, se vuole vivere, ha bisogno di utilizzare quello. Quindi si sforza di utilizzare quello. E quindi c'è bisogno con questo tipo di plasticità, che è un adulto questo animale naturalmente, c'è bisogno con questo tipo di plasticità, che è una plasticità non normale, una plasticità riparativa portata all'estremo, c'è bisogno della sua partecipazione volontaria. L'altro aspetto è che se noi diamo dei pattern di attività, se noi diamo un compito preciso, il sistema è in grado di organizzarsi in maniera corretta. Chiaro? Quindi, che cosa determina la capacità di riparare il circuito normale? Non è semplicemente la capacità cellulare e molecolare del sistema di ricrescere, quella ha soltanto una valenza permissiva. La cosa importante è l'attività del sistema. Cioè il pattern delle connessioni che si formano dipende dall'informazione che circola all'interno del circuito, la quale dipende dall'interazione col mondo esterno. Quindi, il concetto che emerge, di cui proveremo a parlare più volte di qui in avanti, è che l'interazione fra i neuroni e l'ambiente che li circonda ha un valore essenzialmente permissivo sulle capacità di crescita. Come la crescita avviene, cioè che cosa porta la crescita in termini di funzione, dipende dalle capacità istruttive dell'altra interazione, quella del circuito con l'ambiente esterno, che come ho detto è rappresentata dall'attività, dall'informazione che circola nel circuito. Chiaro? Allora, veniamo ai mammiferi. Nei mammiferi non possiamo fare un esperimento di questo genere nel sistema nervoso centrale, perché gli assoni non generano per niente, per cui non sapremo mai se fanno le connessioni giuste o sbagliate. Però possiamo farlo per esempio nel sistema nervoso periferico. Allora, nel sistema nervoso periferico, questo è un esperimento molto ingegnoso, data alcuni anni fa di nuovo sul sistema della placca motrice, sul sistema neuromuscolare, potete fare due tipi di lesione del nervo. Potete semplicemente schiacciare il nervo con una mancetta, oppure potete tagliarlo e ricurarlo. Che differenza c'è con questi due tipi di lesione? In tutti i due casi voi tagliate gli assoni, ma in un caso il tessuto, il nervo, non è interrotto, mantiene la sua continuità strutturale. Nell'altro caso voi avete creato una soluzione di continuità nel nervo che poi avete riparato, ma che non è necessariamente la stessa cosa, perché avreste potuto semplicemente non riallinearlo completamente, anzi non potete riallinearlo completamente. Morale, in tutti e due i casi c'è rigenerazione, ma mentre nel caso del cosiddetto crash, cioè dello schiacciamento del nervo, gli assoni rimangono esattamente sulle stesse sinapsi, questo è un assone prima di essere tagliato, questo è lo stesso assone rigenerato, queste sono tutte sinapsi neuromuscolari, sempre in rosso il fosso in attivo, in verde l'assone. Vedete che l'assone andava sulle sinapsi 1, 2, 3 e anche dopo la rigenerazione continua ad andare sulle sinapsi 1, 2, 3. Questo è stato tagliato, un po' più su di qua, e ricresciuto lungo il nervo ed ha rioccupato esattamente la stessa posizione. Cioè, se la continuità del tessuto è mantenuta, se la struttura del tessuto è mantenuta, l'assone ricresce e rioccupa esattamente le stesse posizioni. Se invece l'assone è stato tagliato e ricucito, questo è di nuovo un caso di crash, questo è un caso invece di taglio, se l'assone è stato tagliato e ricucito, vedete che rigenera ugualmente, ritorna a innervare, ma non necessariamente. E vale a dire che non è dato sistema da solo, considerate semplicemente quelle che sono le sue caratteristiche cellulari e molecolari, non è capace di riparare esattamente quello che si fa. Questo è un esempio ancora più importante di questo stesso fenomeno. Questo è il nervo facciale, il nervo che innerva i muscoli della faccia, ed ha, diciamo, il muso di un ratto, ed ha una serie di branche, una serie di ramificazioni diverse che vanno a diverse regioni. Allora, in questo esperimento che cosa si fa? Si iniettano dei traccianti colorati, diversamente colorati, nelle regioni terminali delle diverse ramificazioni. Questi traccianti vengono trasportati per via retrograda lungo gli assoni, e quelli che avete qua sono i motoneuroni del facciale, dei neuroni che mandano i loro assoni nel vario questi muscoli. E vedete che questi motoneuroni sono raggruppati, segregati in una serie di gruppi distinti, quelli blu, quelli rossi e quelli gialli. Allora, adesso fate lo stesso esperimento in cui prendete però il nervo, lo tagliate, lo suturate e lasciate rigenerare gli assoni. Dopodiché rimettete gli stessi traccianti nelle stesse tre posizioni. I traccianti vengono trasportati e adesso il pattern che trovate è questo qua. Gli assoni sono rigenerati, tutti questi neuroni sono neuroni che hanno rimandato il loro assone in periferia. Chiaro, infatti li avete colorati mettendo la molecola in periferia. Quindi la rigenerazione è stata molto efficace, ma il pattern delle connessioni che avevate prima è completamente andato. Bene, questo spiega semplicemente. Cosa c'è?
Sono connessioni del brano del sistema nervoso centrale.
Sono motoneuroni, sono neuroni che dal sistema nervoso centrale vengono i muscoli.
Ed è più confuso il fatto
che... Beh, non è più
segregato.
Esatto, se all'inizio, io non so quanto si veda questa cosa, se all'inizio è fatto in questo modo, cioè ci sono neuroni rossi, neuroni verdi, neuroni blu che vanno a tre regioni terminali distinte, dopo la rigenerazione ci sono neuroni rossi, neuroni verdi e neuroni blu che sono mescolati. Non solo, ma ci sono anche dei neuroni gialli che prima non esistevano, che sono neuroni che adesso mandano il loro assone in due posti diversi. Chiaro? Quindi c'è una completa disorganizzazione della connessione.
Professore, ma non fa parte, mi chiedevo se con l'utilizzo e con le esperienze. Ok.
Volevo far considerare una cosa, che questi neuroni qui sono gli stessi di qua. Una volta, prima della lesione, attivando questi tre neuroni rossi, muovevate questo muscolo qua. Adesso, se attivate questi tre, gli stessi tre neuroni, attivate un po' il muscolo rosso, un po' il muscolo blu, capito? Da un punto di vista comportamentale, l'attivazione è un disastro. E questa è una cosa ben nota alla clinica. Cioè, in molti casi di ricostruzione di nervi, casi di lesioni, di amputazioni, eccetera, il recupero funzionale è molto scarso, proprio per queste ragioni, e in molti casi è così disadattativo che i pazienti chiedono di essere di nuovo amputati, cioè di venire tagliati il loro nervo, perché non riescono a gestire questa cosa. La riparazione spontanea, cioè, è molto scarsa dal punto di vista funzionale, cioè queste cellule hanno semplicemente la tendenza a riformare delle connessioni, se non riescono a riformarle prima o poi moriranno, ma a loro interessa semplicemente essere connesse, non gli interessa tanto con chi sono connesse. Quindi il problema è un problema non tanto del fatto che ci sia una generazione, perché in questo caso nel sistema di periferica la generazione c'è, quanto di effetto funzionale.
Scusi, ma se tutti i nomi questa
Allora, nei soggetti giovani succede la stessa cosa, ma anche il recupero funzionale nei soggetti giovani è migliore per la ragione che dico adesso, cioè a patto che si faccia la cosa che dico adesso. Cioè anche in questo caso c'è un correlato funzionale, per esempio abbiamo visto che uno di queste tre branche del nervo controlla i muscoli che muovono le difese, i baffi. Il ratto usa i baffi per esplorare l'ambiente. E questo diagramma riporta il movimento delle difese in un ratto normale. E questo è un ratto in cui c'è stata la sutura e la degenerazione. Non può muovere le difese. Ha un movimento molto scarso delle difese. Quindi dal punto di vista adattativo, dal punto di vista comportamentale, questo tipo di riparazione, questo tipo di rigenerazione non è servito. Che cosa possiamo fare di nuovo? Che cosa hanno fatto questi signori? Beh, questi signori di nuovo hanno tappato l'occhio del ratto, gli hanno messo una benda sull'occhio, per cui l'hanno costretto a utilizzare il brisa, a sforzarsi di utilizzare il brisa. E come vedete l'effetto qua sotto, non vedete niente perché la mia magnifica penna laser sta morendo, ecco. Vedete che a questo modo si ottiene un recupero funzionale notevole. Ma sorpresa, sorpresa, il patto delle connessioni nel nucleo del facciale, perché tra i motoneuroni e i muscoli, non cambia, cioè è ancora completamente disorganizzato. E questo era quello normale che abbiamo visto prima, questo è quello rigenerato che abbiamo visto dopo, qui non c'è più corrispondente più segregazione delle diverse popolazioni di motoneuroni. Nella terza figura abbiamo ancora un pattern disorganizzato, nonostante che la funzione sia buona. Allora, sorpresa sorpresa mica tanto, perché? Perché se considerate bene questo tipo di connessione, le possibilità di modificarla una volta che c'è stata la rigenerazione sono scarse. Perché cosa dovreste fare? Dovreste ritirare gli assoni da un lato e rimetterli dall'altro. Quindi effettivamente questo tipo di connessione, così come è rigenerata, non è tanto modificabile. Cioè potete modificarla all'interno, probabilmente all'interno di uno dei tre domini terminali, ma non fra un altro. E allora che cosa è successo? A che cosa è dovuto questo recupero funzionale? È dovuto essenzialmente a una riorganizzazione che avviene ancora, in particolare in questo caso nel sistema nervoso centrale e in particolare nella corteccia motoria. Cioè la corteccia motoria che si modifica e modifica le sue connessioni con i motoneuroni in modo da riuscire a governarli nonostante questo casino anatomico che c'è nel nucleo. Chiaro? Allora, di nuovo, concentriamoci sempre lo stesso. Il sistema rigenera, ma la sua rigenerazione è casuale rispetto alla funzionale, cioè alla funzione del sistema. È una rigenerazione che avviene per le singole cellule che interagiscono con le molecole inibitorie o meno che sono nell'ambiente e che porta alla formazione di connessioni. Tutto questo non ha senso rispetto alla funzione. La funzione dipende soltanto dall'uso. E l'uso deve essere in qualche modo forzato, ripeto, se non è rilevante dal punto di vista comportamentale, tenete poco. Cioè se il ratto può usare l'occhio, non si impegna a riabilitare le vibrisse e comunque richiede addestramento specifico. Una volta che avete tappato l'occhio, il ratto si deve sforzare, perché sennò va a sbattere, sennò non è come se non vedesse, se non avesse informazioni da quel lato del mondo. Quindi si sforza di utilizzarle, fa, come dire, si autosomministra un paradigma di apprendimento che lo porta piano piano a recuperare la funzione del sistema. Ok?
Ma
Nel caso che abbiamo visto prima invece di quell'animale australiano, aveva questa chiara incapacità quindi a focalizzarsi su stimoli presenti nella...
Non li vedeva proprio.
Non era possibile in quel caso, cioè non ho capito molto bene la differenza quindi tra il training a cui è sottoposto il topolino e quindi l'utilizzo delle vibrisse e la sua incapacità invece di vedere stimoli presenti. Non è possibile, nonostante quindi che i suoi assoni rigenerassero, quindi il circuito c'era, non era possibile anche nel suo caso quindi sottoporlo a un training forzato e fargli recuperare.
Infatti è quello che è stato fatto, è stato chiuso l'altro occhio di modo che dovesse usare solo l'occhio rigenerato e quindi allora ha imparato.
Quindi nonostante la diversità dei circuiti, uno riguarda i motori neuroni, l'altro...
No, il concetto è sempre lo stesso, per tutti i circuiti. Il circuito deve essere utilizzato, ma a quel punto ci vuole una volontà del soggetto di utilizzarlo. Se il nervo ottico è stato tagliato, da quell'occhio per un certo periodo l'individuo non ha visto di sicuro. Da quando il nervo è stato tagliato, da quando il nervo è generato, nessun tipo di informazione visiva è arrivata da quell'occhio al sistema nervoso centrale. In tutto questo periodo che cosa ha fatto Lucio Antolone? Ha usato l'altro occhio, quindi ha usato una strategia alternativa. Ha usato una strategia alternativa e si è abituato a questa strategia alternativa. Per cui anche quando il nuovo occhio comincia a trasmettere, lui non ha nessun interesse particolare, anzi, tenderà a non usarlo proprio quell'occhio, è probabile che lo chiuda, perché gli arrivano dei segnali disturbanti. Allora, solo nel momento in cui è costretto a utilizzarlo, perché gli abbiamo chiuso quello sano, e allora non vede più niente, è costretto a utilizzarlo, allora sì che il circuito si riorganizza in maniera tale da portare una informazione significativa.
Sì. È chiaro?
Allora, questa è la ragione per cui ci vuole una volontà nell'adulto e anche un'informazione specifica. Chiaro?
Sì.
Legato a queste due cose. Ed è la stessa cosa per le vibrisse, solo che in quel caso la funzione vicariante non è data dall'altro occhio, è data dall'occhio rispetto alle vibrisse. Io non ho più i baffi, non ho più un sistema sensoriale, ce n'ho un altro che mi controlla la stessa regione, utilizzo l'altro. Se però io perdo anche questo, sono costretto a cercare di utilizzare le vibrisse. Chiaro? Ok? Chiaro per tutti? Ok. Va bene, ancora una cosa poi. Dunque, abbiamo visto queste sono le sostanze che bloccano, che chiudono i periodi critici e bloccano la crescita e la rigenerazione dell'adulto. La domanda è che cosa succede se noi togliamo queste sostanze nell'adulto, se noi interferiamo con la loro funzione. Ci sono un sacco di esperimenti che sono stati fatti, una centinaia di pubblicazioni, di esperimenti di interferenza con queste sostanze per favorire la rigenerazione. Quasi tutta la ricerca sulla paraplegia e sulla rigenerazione del nervo spinale degli ultimi 20 anni è stata fatta identificando queste sostanze e cercando di creare degli strumenti che interferiscono, neutralizzano queste sostanze e permettono la crescita. Quello che ci chiediamo è semplicemente se queste sostanze invece neutralizzate nel cervello normale hanno un qualche effetto sul pattern normale delle connessioni, cioè qual è la loro funzione fisiologica, cioè se togliere queste sostanze nel cervello normale porta a una qualche modificazione di struttura di tipo aberrante. Allora, faccio vedere semplicemente questo esempio in cui abbiamo gli assoni delle cellule di Purkinje, che sono del cervelletto, che sono mielinizzati e che hanno delle ramificazioni collaterali che tornano allo stato delle cellule di Purkinje. Vedete che queste ramificazioni collaterali sono ristrette in una regione della corteccia che è subito sotto il corpo cellulare delle cellule di Purkinje. Queste terminazioni sono immerse nella matrice, quindi abbiamo tutti e due i meccanismi di controllo, e la mielina lungo gli assoni e lungo le ramificazioni e la matrice sulle terminazioni. Allora, questo pattern in effetti si forma nel corso dello sviluppo e di dipende dalla presenza di queste sostanze. Se voi interferite con la formazione o eliminate la mielina nell'adulto, ecco quello che ottenete. E vedete che in questo caso la mielina è in rosso e gli assoni in verde. Vedete che le terminazioni che prima sono segregate nella parte alta dello strato mielinare, questa regione, adesso sono distribuite, la mielina non c'è, perché ce n'è molta meno, sono distribuite all'interno di tutto lo strato mielinare. Lo stesso se interferite con la matrice. Per interferire con la matrice cosa si fa? Si inietta un enzima. Si inietta un enzima e questo enzima, vedete, rimuove la matrice. Qui è stato iniettato l'enzima, la matrice non c'è più. Questo è lo strato dei grani, questo è lo strato delle cellule di Purkinje, questo è lo strato molecolare della corteccia cerebellare. Qui c'è la matrice, qui c'è la matrice, lo vedete in nero, qui non c'è più. E vedete di nuovo che le terminazioni che sono inizialmente segregate qua, in alto, quando rimuovete la matrice, compaiono anche nella parte bassa. Se quantificate questa cosa, vedete che questo processo è un processo che aumenta nei primi giorni, un processo di crescita aberrante, che aumenta nei primi giorni dopo che avete rimosso la matrice, ma che poi lentamente ritorna alla normalità. Ritorna alla normalità. E che cosa corrisponde questo? Al ritorno, alla ricomparsa della matrice. Voi avete iniettato l'enzima, l'enzima si mangia la matrice, dopodiché viene metabolizzato a sua volta, scompare e piano piano le cellule riformano la matrice. Quindi, questi due esperimenti ci dicono una cosa, che se noi interferiamo in un cervello normale, senza nessuna lesione, adulto, con questi meccanismi di regolazione, effettivamente scopriamo, riveliamo una tendenza alla crescita aberrante, cioè la crescita va controllata, perché se no i pattern di connessione si disorganizzano. Però c'è un'altra cosa importante, e cioè che stranamente questo effetto è transitorio. Cioè questa crescita disregolata, senza fare niente in particolare, ritorna alla sua condizione iniziale, semplicemente quando si riforma la matrice. In questo caso è quando ricompare il sistema di regolazione. Chiaro? Allora, questo significa che spontaneamente il sistema, così come è andato incontro a una forma di crescita anormale, è capace di autoregolarsi. Per cui la crescita anormale si riduce automaticamente, autonomamente, spontaneamente, per la semplice ricomparsa delle molecole regolatrici nell'ambiente. Allora, la domanda è perché questo succede? Adesso bisogna far vedere questa cosa. Allora, perché questo succede? Andiamo a vedere nella visiva. Conoscete questa figura, conoscete l'effetto della deprivazione monoculare sulle colonne di neurone cellulare. Siete tranquilli, non ve lo racconto un'altra volta, è solo introduttivo all'esperimento. Sapete che, vi ho detto prima, vi faccio vedere che uno dei componenti che determina la chiusura di visiva è la comparsa delle reti perineuronali, giusto? Allora, le reti perineuronali sono fatte di quella matrice che abbiamo visto prima. Se noi in un animale adulto facciamo la deprivazione monoculare, questi sono ratti, non sono più gatti, la deprivazione monoculare in un animale adulto non porta a nessuna modificazione della distribuzione delle colonie di dominanza oculare, quello che sappiamo. Se in questa stessa corteccia noi iniettiamo quell'enzima che abbiamo iniettato prima, noi possiamo rimuovere la matrice. Se rimuoviamo la matrice in questa regione corticale, ecco che otteniamo l'effetto che volevamo. Cioè a questo punto, questo è un controllo, un altro enzima, è l'iniezione dell'enzima che si mangia la matrice 7 giorni, 15 giorni dopo l'iniezione dell'enzima. Vedete che c'è uno spostamento delle colonie di dominanza oculare. Vale a dire che se noi muoviamo le molecole che regolano la crescita, otteniamo la riapertura del periodo critico, cioè riinduciamo la capacità plastica nel sistema. Allora, manca una cosa qua, in questa parte della figura, c'è un esperimento di controllo. Un esperimento di controllo, ma che concettualmente è fondamentale. Qual è l'esperimento di controllo? Qui abbiamo gli animali con la deprivazione monoculare, cioè una condizione in cui confrontiamo animali normali con animali deprivati. La terza condizione è quella in cui poi abbiamo animali con la deprivazione monoculare e l'enzima. Dobbiamo vedere che cosa succede se noi semplicemente rimuoviamo la matrice senza deprivare gli animali, senza fare la deprivazione monoculare. Secondo voi cosa succede? Eh? Chiaro il concetto? Se io faccio solo la deprivazione monoculare non vedo nessun effetto. Se io rimuovo la matrice e faccio la deprivazione monoculare vedo che si sposta. Cioè? Cosa succede?
Non ci sono effetti.
Secondo me lo sa bene. Non c'è nessun effetto. La sola iniezione non ha nessun effetto. Allora, cerchiamo di mettere tutto insieme e di vedere che cosa significa. Questo lo faccio vedere la settimana prossima. E di vedere che cosa significa questo. Tiro un po' giù la... Allora, abbiamo fondamentalmente due tipi di manipolazione. Una manipolazione dell'ambiente esterno, dell'ambiente interno, del sistema centrale, cioè la manipolazione molecolare, che è per esempio l'iniezione dell'enzima o l'applicazione degli anticorpi contro le proteine di mielina, eccetera. Qualunque cosa. Questa è una manipolazione molecolare che modifica l'ambiente interno. E poi abbiamo una seconda manipolazione, che è una manipolazione dell'ambiente esterno. In questo caso la deprivazione monoculare o una non deprivazione monoculare. E questi sono gli effetti che abbiamo. Se noi in un animale adulto stiamo parlando, naturalmente, se in un animale adulto noi facciamo una manipolazione dell'ambiente interno senza manipolare l'ambiente, cioè, scusate, una manipolazione della, facciamo una manipolazione dell'ambiente esterno senza modificare quello interno, non abbiamo nessun effetto. Il controllo della crescita blocca l'effetto della manipolazione esterna. Se facciamo solo la manipolazione interna, ma niente di esterno, come abbiamo visto, abbiamo una crescita che non è stabile. Chiaro? Non abbiamo nessun effetto sulle colonie di dominanza oculare, avete visto prima di assorbire i cellulitini per un po' crescono, ma poi tornano indietro. Cioè, c'è un fenomeno di crescita aberrante che si autoregola. Abbiamo invece una capacità plastica stabile, durevole, solo quando le due manipolazioni, quella dell'ambiente interno quella dell'ambiente esterno, avvengono contemporaneamente. Cioè quando noi rimuoviamo contemporaneamente l'inibizione molecolare e modifichiamo l'esperienza. Chiaro? Quindi abbiamo bisogno di tutte e due le cose. Allora, qual è il significato di tutto questo? Il significato è che la manipolazione dell'ambiente interno regola essenzialmente il livello di capacità plastica del sistema, cioè è permissiva, ci dice quanto la crescita è o non è possibile. La manipolazione dell'ambiente esterno è quella che ha invece l'effetto istruttivo vero e proprio, cioè quella che ci dice se e dove deve andare la crescita. Chiaro? Quindi, la pura e semplice manipolazione farmacologica molecolare non basta per modificare o per riparare il circuito. Può semplicemente permettere o non permettere il processo riparativo. Ma dal punto di vista funzionale e anche strutturale, che è poi quello che ci interessa, quello che guida il processo riparativo è l'interazione con il mondo esterno, cioè l'attività del circuito. Chiaro? Se l'attività non è adatta, se non c'è modificazione dell'interazione con l'ambiente esterno, alla fine non avremo nessuna modificazione delle connessioni, nessuna modificazione strutturale e funzionale. Perché? Ma semplicemente perché se i due occhi vedono tutti e due, non c'è nessuna ragione di cambiare le connessioni, anche se il sistema è più plastico, il sistema non ha ragione di modificarsi, quindi si mantiene in un certo modo. Chiaro?
Ma quando abbiamo un'altra matrice, non quella di prima, come l'enzima eliminando?
Con la matrice, sempre con l'enzima, sì, è l'unico modo che c'è. La deve far mangiare da lui. La degrada l'enzima.
Però non c'è nessun effetto delle colonne di dominanza oculare, però una maggiore plasticità c'è comunque.
Sì, ma non si vede perché non c'è nessun bisogno che si modifichi il sistema. Cioè, mi spiego. Il sistema è normale che funzioni in questo modo, che sia strutturato in questo modo, perché quando i due occhi vedono tutti e due, le connessioni giuste sono queste. Se vede un occhio solo, il sistema si adatta e modifica le connessioni. Quello che abbiamo modificato da questa condizione a questa è semplicemente il grado di plasticità del sistema, cioè il grado della sua capacità di modificarsi in seguito a una modificazione dell'ambiente esterno. Chiaro, modifichiamo l'ambiente interno per permettere al sistema di modificarsi in risposta a un cambiamento esterno. Se non c'è il cambiamento esterno, il sistema non si modifica, è chiaro. Però dal punto di vista della, questo è in condizioni normali, dal punto di vista della riparazione e della riabilitazione, questo è fondamentale, perché vuol dire che nessun trattamento farmacologico, cioè nessun trattamento molecolare, di per sé può portare alla riparazione. La riparazione presuppone che il trattamento molecolare che la favorisce sia associato a un paradigma di apprendimento, di riabilitazione. E, torno a ripetere, questo concetto è lo stesso che abbiamo espresso due giorni fa quando abbiamo parlato della fluoxetina, del Prozac e della depressione, dell'ansia. Chiaro? È esattamente lo stesso concetto. Il meccanismo d'azione della fluoxetina è un meccanismo di questo tipo. La fluoxetina fa qualcosa al circuito che lo rende più plastico. E quindi più pronto a rispondere a che cosa? All'intervento che noi facciamo sul paziente, per esempio con la psicoterapia. Chiaro il concetto? Bene, ci vediamo giovedì.